Allora, abbiamo per quanto riguarda il derby Graziano Bini per l'Inter. Ciao Graziano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E Samuele dalla Pona, sponda rossonera. Samuele, buon pomeriggio.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao Samuele. Buonasera. Allora, c'è Giacomo Iacobellis in collegamento di Tutto Mercato Web, c'è Alessandro Sticozzi qui in studio. Graziano, parto da te, ecco, come arrivano le due squadre? Che sensazioni hai per questo derby importantissimo?
Ma arrivano che chiaramente il vantaggio ce l'ha
l'Inter.
Ce l'ha l'Inter. Però questo mi lascia un po' sul dubbio, perché non vorrei che in questo momento che Milano non sia al massimo della forma di quello che può giocare, che poi l'Inter la prenda un po' a distanza e così, e poi dopo facciamo rinascere il Milan, insomma, che noi siamo anche specializzati in quelle cose lì.
E invece vado da Samuele Dalla Bona. Il problema adesso il Milan, che sta vivendo un periodo di crisi, non si può dire, diciamo, diversamente evidentemente, ma perché? Quali sono le motivazioni? Che è successo secondo te?
Ma guarda, sentivo in collegamento del portiere, sicuramente Mignante è una perdita grossa, poi nelle ultime gare sicuramente è mancato anche lo spirito che avevano l'anno scorso, dunque è un periodo veramente difficile per il Milan, e l'Inter viene comunque, secondo me, anche come organico è superiore al Milan, arriva sicuramente meglio al derby, questo è poco ma sicuro. Poi è un derby e non si sa mai cosa può succedere, però sicuramente l'Inter, anche vista contro l'Atalanta, al momento attuale sta meglio.
Graziano, punteresti su Dzeko? O su Luca, non lo so, ma insomma Lukaku.
No, io nel derby vado su giocatori, io, ecco, quello che penso io.
Su giocatori, scusa?
Io quello che penso io vado su giocatori sicuri. Vado su Dzeko se devo scegliere.
Dzeko, Lautaro, un grande spolvero, tra l'altro, poi, no?
In un momento è in ottima forma. È in ottima forma. Con Dzeko e Lautaro non credo che faccia giocare.
Si integrano anche bene, quindi insomma, dai.
Sì, certo.
Samuele, il Milan sembra, data anche l'assenza di Bennacer, che giocherà con un centrocampo molto muscolare, con tanti mediani, Tonali, Pobega, Krunic. Dato che non ha protetto così bene Pioli la sua difesa e ha continuato a giocare con lo stesso modulo di quando tutti erano molto in forma lo scorso anno, potrebbe essere una soluzione che, seppur d'emergenza, potrebbe dare una chiave di volta alla stagione del Milan, casomai facendola diventare una squadra un pochino più di sacrificio, un pochino più brutta, ma un pochino più efficace e soprattutto capace di non prendere tipo 15 gol nelle ultime 5.
Beh, è chiaro, il Milan domenica è una partita fondamentale, perché andasse male anche domenica non ti riprendi più, perché hai già fatto una Supercoppa male, qualche partita in campionato male, e sicuramente domenica il Milan è un bivio importante, e quindi può essere che questo centrocampo possa aiutare, però sicuramente sta mancando Leao, che sta bene, Giroud, che comunque ha sempre fatto gol, che adesso si è stoppato, e quindi ci vuole sicuramente una scossa. Ripeto quello che ho detto prima, secondo me l'Inter come organico, anche come ricambi, è superiore, poi nel derby tutto può succedere, però io vedo un Inter favorita, ecco.
Giacomo Iacobellis, vengo da te per capire invece la situazione rinnovi un po' com'è, perché abbiamo toccato il discorso Leao, lo sappiamo, è tutto in ballo, il discorso Skriniar è definito, ha rinnovato Darmian, no? Ha prolungato su Giroud, se ci sono novità, insomma un po' il quadro di quelle che erano le situazioni pendenti, diciamo.
Per quanto riguarda Giroud, l'appuntamento sarà a fine stagione, comunque considerata l'età dell'attaccante, secondo me c'è la volontà da entrambe le parti di fare una valutazione insieme, no? Alla fine della stagione, vedere dove si è arrivati e che cosa si può eventualmente fare. L'impressione in questo momento è che se Giroud dovesse mantenere la condizione fisica che sta avendo, ottima, positiva, anche in questa stagione potrebbe arrivare un rinnovo annuale, no? Un po' come è successo nell'ultimo periodo. Per quanto riguarda Dzeko invece il discorso è lo stesso. In questo caso molto dipenderà anche dall'eventuale riscatto o l'eventuale rinnovo del prestito col Chelsea di Romelu Lukaku, che in questo momento resta davvero difficile da ipotizzare, perché il rendimento di Lukaku è stato negativo, lo dicono i numeri,
certo,
e soprattutto le partite giocate da Lukaku a livello quantitativo, senza considerare la qualità, sono state veramente poche. L'Inter si aspettava molto molto di più, e invece il salvatore della patria in tante partite importanti, lo abbiamo visto anche in Supercoppa, è stato il bosniaco e non il belga.
Ale?
Graziano, da difensore a difensore, Ferri ha parlato con Skriniar, l'ha messo di fronte alla squadra e alle sue responsabilità. Secondo te può continuare a pesare questa situazione nelle varie gare decisive che dovrà giocare l'Inter pure in Champions League, o la squadra può essere talmente matura da andare oltre la situazione di riferimento a un giocatore che comunque è un titolare fisso? Inzaghi lo ha fatto capire a più riprese.
Ma guardi, sulla professionalità di Skriniar eccetera parto dall'inizio, nessuno può dire niente. Su dei contratti di quel livello nessuno può dire niente, perché se una società può offrirti 2 e un'altra ti può offrire 10, è giusto, è capibile che uno va dove prende 10. Il problema nasce prima, che non è stato, secondo a mio avviso, non è stato chiaro Skriniar dicendo che voleva rimanere eccetera eccetera, e poi alla fine non firma, tira per le lunghe, ma non si firma perché si ha paura poi della gente, dei tifosi, i quali ho letto stamattina sul giornale si sono messi che non lo fischiano. E bisogna anche ringraziare i tifosi che non lo fischiano, perché se ti fischiano San Siro tutta la volta che tocchi la palla diventa dura, hai capito? Quindi secondo me doveva essere un po' più professionista su questo e dire all'Inter: guardate che io vado al Paris Saint Germain, fate voi, decidete voi se mi dovete vendere adesso, se mi dovete o se vado via a parametro zero. Qui c'entra molto anche i procuratori, perché sicuramente sono influenzati anche dai procuratori. Però l'unica colpa che do a Skriniar, però adesso diventa sicuramente un po' più difficile, gli diventa.
Samuele, invece vengo da te perché ti volevo chiedere due cose. Una, no, più che altro sui due francesi, nel senso che poi il mondiale, no, ci interrogavamo su come sarebbero tornati i giocatori ai mondiali. Mi pare che sono tornati male, un po' tutti, in tutte le squadre, però per
forse
esempio
solo Lautaro è tornato rigenerato. Prime due partite molto male, poi però è riesploso.
Sì, qualcuno sì, ma qualcuno forse che ha giocato un pochino meno, sì, però Hernandez e Giroud che hanno giocato sempre, sono arrivati fino alla fine. Giroud magari un po' a corrente alternata, Hernandez è proprio un altro giocatore.
Sì, no, Lautaro si diceva che tornava male, invece è tornato meglio, nel senso, vabbè che non c'erano dubbi sulle qualità di Lautaro, però Cristiano ha sempre fatto bene e adesso è un po' più strepitoso. E di Hernandez e Giroud sono un po' sorpreso, perché comunque se è andato in finale, passa una finale, sicuramente, psicologicamente può essere una botta, però voglio dire, a quel livello 2-3 partite e poi devi tornare a far bene con un giocatore di quel livello, quindi sono un po' sorpreso che non sono in forma, mi sorprende, perché ripeto, comunque sei andato in una finale mondiale, non è che sei uscito al primo turno, e posso capire le fatiche o la cosa psicologica, però insomma dopo 2-3 partite dovrebbe finire questa cosa.
No, assolutamente. Vado da Giacomo, prima di salutarti e di ringraziarti. Giacomo, ti chiedo di De Vrij, se si capisce qualcosa su quello che sarà il suo futuro.
Molto lontano in questo momento dall'Inter, tutto ci fa pensare a un possibile addio a fine stagione. Un feeling con l'ambiente in questo momento non è a livello di quello del passato, tra sicuramente tante sirene anche di mercato, sono arrivate già diverse chiamate per lui, per il suo entourage dalla Premier League. Io mi aspetto una rivoluzione importante a livello difensivo per l'Inter, e quello, come dicevamo prima del Milan, quello che è stato poi uno dei segreti dell'ottima Inter degli ultimi anni, dell'ultimo periodo, poi andrà ricostruito, andrà ritrovata un'altra formula per blindare la difesa dell'Inter, perché se è vero che Onana è appena arrivato, lui dovrebbe essere il portiere anche nella prossima stagione, a meno che non arrivi un'offerta importante. Lo ricordiamo, a parametro zero, quindi l'Inter potrebbe fare un'eventuale plusvalenza, ma in questo momento mi sembra uno scenario complicato. Per quanto riguarda i difensori, con Skriniar destinato al Paris Saint-Germain, De Vrij che potrebbe andare via sempre,
Acerbi che devi trovare l'accordo.
Esattamente, Acerbi comunque ha un'età avanzata e quindi con lui andrà fatta una valutazione a lungo termine. L'Inter si potrebbe ritrovare costretto a rifondare la difesa. Mi sembra che ci sia una certezza, e questo è un bene finalmente per i tifosi nerazzurri, che Alessandro Bastoni sarà lui il pilastro dell'Inter del futuro. Lo è già forse anche in chiave presente, anche se in questa stagione è stato anche lui molto altalenante. Speriamo che possa trovare una bella continuità per essere poi il pilastro anche della difesa della nazionale italiana, che sicuramente ha tutte le stimmate per essere poi il leader difensivo azzurro per tanti anni, azzurro e nerazzurro.
Giacomo, grazie e buon lavoro, ovviamente buona serata. Grazie Giacomo Iacobellis.
Ciao Giacomo.
Buon derby a tutti.
Graziano Bini, sempre a un difensore questa domanda: se avessi avuto Onana alle tue spalle in porta, ti saresti sentito sicuro? Ho visto un paio di uscite con l'Atalanta abbastanza particolari, ecco.
Sì, però insomma comunque è un buon portiere, sì. Ma sai, io avevo Porton, quindi...
Vabbè, tu dici, però, è facile,
insomma, la storia è diversa,
beh.
E quindi però secondo me è un buon portiere, insomma, non è, per l'amor del cielo, è un buon portiere.
Che ricordi dei tuoi derby? Chi erano gli uomini derby in quell'Inter, Graziano?
Ma gli uomini derby erano Altobelli e Oriali, perché da mediano poi andava a fare anche gol, Beccossi. Erano gli uomini che potevano risolverci il derby.
Anche perché molti di questi, mi sa, erano pure interisti, no? E a questo aggancio anche il discorso di Di Marco e Darmian, no? Di Marco sicuramente...
Barella e Bastoni.
Barella pure è interista.
Sì, Barella quando è proprio un bambino di 8 anni.
Vedi?
Di Marco è nato, credo, nel settore giovanile dell'Inter, mi sembra. Ma Di Marco è diventato un giocatore straordinario.
Ma si sta tornando un po' indietro, Graziano, nel senso che... visto
la Lazio, Pellegrini, Romagnoli, Cataldi...
La Lazio uguale, ma anche lì, ma pure il Milan comunque, cioè Tonali.
Tonali.
Che dici, si sta tornando un po' indietro in questo senso, con i giocatori che almeno un senso d'appartenenza, magari fosse, perché almeno quello, no?
Avevano Paloschi, pure che era
Guarda, ti dico la verità, sono troppo pochi.
Sono pochi ancora.
Ci sono delle partite che non c'è un giocatore italiano in campo.
No, quello sì, però secondo me...
No, nel senso che poi nascano poi dal settore giovanile, mi sembra di capire la tua domanda.
No, che siano comunque tifosi della squadra, non necessariamente.
Ah, tifosi della squadra? Guarda, io da 13-14 anni avevo la fametta e farò la Juventus, quindi... No, sto scherzando. E niente, ma... siamo anche tifosi della squadra, questo è un vantaggio, questo è fuori.
Per quello dico, in un calcio comunque povero di risorse economiche, magari quello può essere un valore aggiunto.
Guarda, ti dico la verità, l'abbiamo un po' perso questa cosa.
Però è capire se in futuro si potrà invece tornare clamorosamente indietro, perché Di Marco non è un campione, però con quella grinta che ci mette alla fine l'è diventato.
Storicamente la Roma ha sempre avuto un sacco di romanisti, pure negli ultimi anni. Perso l'appartenenza cittadina, la Roma era rimasta, ora la Roma ne ha di meno, ne ha più gli altri.
Ma dipende poi quanto si crede nel settore giovanile, che la Roma ha sempre avuto un grande settore giovanile. Nessuno ne parla del settore giovanile della Roma. La Roma ha sfornato un po' di campioni.
È vero, no, sicuramente.
Ma come l'Inter, solo che nell'Inter non riesco a capire, adesso per dire, cambia un po'. Stavamo parlando di difensori. È possibile che nel settore giovanile dell'Inter non ci sia un difensore? Un difensore che una volta i primi che uscivano
sicuramente ci saranno, perché
ogni tanto arrivano fuori un attaccante come Muraro eccetera, ma prima erano i difensori che andavano in prima squadra. Possibile che non ci sia un difensore?
C'era Di Marco,
Caldirola,
Samuele, che dici su questa cosa? Perché Tonali pure, insomma, è un milanista. Secondo me qualcosa in più poi in campo alla fine...
Qualche cosa in più sicuramente, se sei di che tifi per quella società, è chiaro che dai qualche cosa in più, perché ce l'hai dentro.
Samuele?
Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Bini. Sicuramente sei tifoso e giochi in un top club come l'Inter, dai qualcosa in più. Sul fatto che escano più tifosi, cioè più giocatori tifosi, questo è difficile. Comunque mi riallaccio, i giovani secondo me, tipo Bastoni, che Conte l'ha messo subito, bisogna rischiarli. E Bastoni alla fine
un altro interista comunque.
Esatto, purtroppo ti do ragione, bisogna un po' rischiare, certo. Se no
Bastoni l'hanno, Conte l'ha messo ed
fatto fuori Godin,
si è rilevato un grande giocatore ed è ancora giovane e può ancora migliorare, però se mai li metto,
però dobbiamo capire un po' prima dove si andrà, nel senso che guarda Samuele, la Lazio per esempio in questo momento, se gioca Pellegrini titolare, rischia di entrare in campo con 8 italiani, perché Lotito proprio ha detto facciamo il Made in Italy su indicazioni di Sarri.
Scusa se ti interrompo, io sono contento.
Certo.
Sì, no, posso sempre, è buona idea, devo dire. L'unica cosa che posso dire è che il giovane ovviamente deve essere bravo.
No, beh, chiaro.
Su questa cosa l'Atalanta è proprio una
si poi li vende però poi li vende tutti.
Sì, è chiaramente, dopo da giochi a Bergamo e giocare a San Siro è diverso. Almeno lì buttano, poi ripeto, a giocare nell'Atalanta, che è comunque una bella realtà, o giocare al Milan, alla Juve o all'Inter, o Roma o anche l'altro, è totalmente un'altra cosa.
Però Tonali, guarda caso, è esploso al Milan, a parte che vabbè era un'altra squadra pure più forte, per carità, però era un giocatore
chi ha visto Tonali o l'ha seguito
lo sapeva che era fuori,
nel Brescia o nella Under 21,
sì,
dove
sì,
giocava
per carità.
Cioè il primo anno è stato così e così, che poi si può pagare, ma tu si diceva chi era del mestiere, che prima o dopo Tonali veniva fuori perché era bravo, non c'è niente da fare.
Assolutamente, assolutamente. Prima di salutarvi vado da Samuele sul discorso Chelsea-Leao, insomma tu hai giocato nel Chelsea eccetera, secondo te che succede, che sensazioni hai? Perché poi il Chelsea si alza la mattina, tira fuori 150 milioni,
esatto.
Così
Vedevo ieri sera che ha speso mi pare 300 milioni
ha speso Samuele, esatto, 300 milioni, ha speso 10 volte quello che hanno speso a gennaio tutte le squadre italiane insieme,
esatto, 10 volte. Non lo so, cioè, se io fossi in Leao resterei al Milan, perché insomma l'offerta è buona, come gli aveva fatta Donnarumma, come secondo me era buona l'offerta che ha fatto l'Inter a Skriniar. Poi, come ha detto bene Bini, purtroppo non è che è solo il giocatore lì, dopo ci sono i procuratori, ci sono tutto un casino, e come si è visto, e ho visto l'anno scorso Lukaku che se n'è andato al Chelsea in un'intervista dopo 2 mesi, si vedeva che non era contento al Chelsea e voleva restare all'Inter. Evidentemente sono troppe cose attorno e quindi non so cosa possa succedere, perché se gli fanno l'offerta irrinunciabile, magari anche Leao se
un
ne
bel
va.
Premio alla firma e via, va bene.
E se lo dice uno che ha fatto il percorso inverso, rimanere. Perché dalle giovanili del Chelsea poi ha preso il posto di Dennis Wise, che adesso fa il presidente del Como, e di Payet, poi giocando 55 gare con 6 reti con la maglia del Chelsea. Rafa, ascolta Samuele dalla bocca.
E allora, ragazzi,
la carriera al contrario.
Eravamo meglio noi in Serie A, tu hai iniziato in Premier, poi hai detto guarda lì, il Milan scudettato, tu vero, della Champions.
Molla Abramo, ne prende uno che ancora,
più soldi, ma ti rendi conto?
Ancora di più.
Scusate,
bravo.
C'ha un culo dell'Amazon.
No, vabbè, di fatto è così. Graziano, grazie per essere stato con noi. No, però.
Doveroso.
Grazie a Graziano
Pini.
Grazie a Samuele Dalla Bona. Ciao, Samuele.
Grazie.
No, però è vero, c'era. Tantissimi hanno fatto questa considerazione, dice, ma Abramovic c'ha un sacco di soldi, è arrivato Bailey e compra chiunque a cifre
talmente tanti che buonissima parte di quelli che ha preso dalla vendita del Chelsea poi li ha dati alla popolazione ucraina, lo doveva pure ripulire un po' la sua immagine, in Inghilterra non l'avrebbero più fatto entrare da cittadino, però sì, è vero, ricorda il primo Abramovic che pagava i giocatori lasciando il resto alle altre squadre, poi si è cautelato, però questo ha speso già molto di più.
Linea da regia, restate con noi.